sulle note dei Gorillaz di ultimissima produzione, questa Baby Queen fa parte dell'ultimo album, noi iniziamo la puntata di oggi di Storie Volontarie.
Storie Volontarie. Storie Volontarie. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Che storia!
E che storia, quante storie abbiamo sempre da raccontare con Storie Volontarie, ci piace farlo, il volontariato lo analizziamo, lo raccontiamo, lo dissezioniamo anche a volte in tanti aspetti e ci piace farlo con gli ospiti in studio che anche oggi sono qui con noi, intanto a cominciare dal consueto ospite Andreas Fernandez, CSV Trentino, ciao Andreas.
Ciao Michelangelo e buon pomeriggio a tutti e a tutti.
Buon pomeriggio anche a te, la senti quest'aria che
mamma
Sofia.
Mia che bella sì, anche perché io ho fatto l'Erasmus, sono figlio dell'Erasmus,
anch'io ho fatto l'Erasmus,
anche tu?
Sì, l'abbiamo fatto tutti, no, tutti no, però l'abbiamo fatto l'Erasmus. Dove sei stato? Sei in Spagna?
Dove
stato?
Tanti non potranno più andare. England.
Anch'io.
Ma no, sul serio?
Ma guarda che saltano fuori degli altarini, guarda, magari
Colchester.
No, you're Nottingham, la città dello sceriffo. Però ecco, adesso non parleremo delle nostre cose, Andreas,
no.
Perché abbiamo anche un altro ospite che è molto piacere io presento, è un onore averla con noi, Caterina Moser di Fondazione Antonio Megalizzi. Ciao Caterina.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie per avermi invitato. La radio è sempre un po' casa, diciamo.
Ecco, bene, ci piace questo atteggiamento nei confronti della radio.
È del mestiere,
è del mestiere.
Un po'.
Del mestiere, sì. Ti occupi di comunicazione per Fondazione Megalizzi. E poi oggi ti abbiamo invitata anche per un altro motivo, perché sabato ci sarà un evento, una cosa, di tu cos'è, dai.
Allora, sabato a Sociologia, ma non solo, perché
ecco.
Poi avrà anche tutta una serie di altri luoghi che non si dicono, eccetera, eccetera. Ci sarà questo momento importante, co-costruito, che abbiamo definito non conferenza, come centro servizi per il volontariato, poi andremo dentro magari ai partner, eccetera, sul tema dell'attivismo, del volontariato e delle contaminazioni che ci sono fra questi due ambiti e che ci potrebbero essere fra questi due ambiti. Ci sono molti ospiti, ma la cosa interessante è il format, che è un po' innovativo perché va co-costruito in itinere, no? E c'è Caterina non solo perché porta aria europea, ma soprattutto perché sabato condurrà uno di questi momenti, giusto? Tu sei qua per questo?
Sì, non vogliamo essere troppo misteriosi e misteriose.
Brava.
Però effettivamente questo evento sarà costruito, co-costruito dai partecipanti e ci si aspetta insomma di avere volontari, attivisti, ma anche persone interessate insomma agli ambiti. E
la partecipazione è libera, infatti è aperta a tutte e tutti, quindi
bene.
C'è ancora tempo per presentarsi la mattina alle 9 a Sociologia a Trento.
C'è anche un form per iscriversi insomma per dare la propria presenza e noi con la Fondazione Antonio Megalizzi faremo un'attività molto libera anche da parte nostra, sarà proprio un momento di brainstorming sulle elezioni europee. Come saprete, ma forse non tanti di voi lo sapranno, a giugno 2024 si voterà per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Una delle tre istituzioni dell'Unione Europea, la più democratica perché è quella che rappresenta proprio i cittadini e le cittadine, quindi è un momento veramente importante, si vota ogni 5 anni, si è votato l'altra volta il 26 maggio del 2019, me lo ricordo perché è il giorno del mio compleanno, e con tra l'altro un'affluenza da record, speriamo che questa affluenza continua a salire, insomma.
Sì, visti gli ultimi risultati non europei, a livello di affluenza siamo messi maluccio.
Un'affluenza da record, ma comunque attestata attorno al 50%, quindi bassa rispetto alle elezioni insomma locali e nazionali a cui siamo abituati in Italia. Però, anche visto appunto le ultime elezioni provinciali, insomma, la speranza è quella che la gente abbia voglia di andare a votare. E quindi in questo panel cercheremo appunto di tirare fuori un pochino quali sono le nostre idee? Come possiamo arrivare preparati a queste elezioni? Di cosa abbiamo bisogno? Di cosa abbiamo bisogno dalle istituzioni locali, nazionali, europee? Cosa possiamo fare ognuno di noi? Cosa posso fare io? E cosa possiamo fare noi insieme? Quali sono le modalità con cui possiamo convincere le persone che ci stanno attorno? Come possiamo fare a far capire quanto è importante portare la propria voce all'interno delle istituzioni europee? Perché l'Unione Europea ha un impatto concreto quotidiano nella nostra vita ed è importante insomma rendersene conto.
e credo, lasciami aggiungere, che in tanti, a volte anche io, penso che l'Unione Europea non abbia un impatto concreto, perché forse è un po' lontana nella nostra testa.
Con chi devo parlare per parlare con l'Unione Europea? Esatto, c'era la famosa citazione.
Poi ogni tanto però c'è qualcuno che ce lo dice l'Europa, no? C'è anche questo.
Di solito, sì, sui giornali si legge o l'Europa ci impone o l'Europa ci lascia da soli. Quindi mo, mettiamoci d'accordo, c'è o non c'è?
C'è o non c'è quest'Europa? Che dobbiamo fare?
C'è se ci siamo noi, sostanzialmente. È questo il discorso. Infatti ti faccio una domanda difficile. Cosa c'entra però tutta sta cosa delle elezioni europee, dell'arrivarci preparate e preparati con sabato? Nel senso, sabato è comunque il tema principale, anche se arriva da un progetto europeo, Aria, che è vera, il Vera Project, ma che non stiamo, perché sennò annoiamo, ma cosa c'entra con l'attivismo e il volontariato secondo te?
Beh, c'entra con la partecipazione, il fatto che ognuno di noi debba sentirsi parte, insomma, della nostra realtà, e credo, insomma, che questo evento Aria possa davvero essere un punto importante, perché siamo nell'epoca in cui le piazze si sono riempite, tanti hanno espresso preoccupazioni per il presente e il futuro che ci attende, soprattutto per l'ambito ambientale ma anche sociale, delle disuguaglianze, però questo attivismo non riesce a trasformarsi in decisione, in politica, in presa di posizione in qualche modo. Dall'altra parte c'è il volontariato che è motore di tante realtà. Noi siamo fortunati in Trentino perché ci sono tantissime realtà attive, e io faccio volontariato da quando ho 15 anni, quindi sono stata cresciuta in una comunità che spingeva a fare volontariato. Ultimamente si dice che sta diminuendo questa percezione, forse perché i giovani stanno lavorando col volontariato praticamente, perché non vengono pagati a sufficienza, quindi poi è difficile trovare pure il tempo di fare volontariato. Però penso invece che questi due aspetti messi insieme alla partecipazione, alla voglia di dare un impatto poi concreto, sia una risposta, sia un tassello. Ovviamente il percorso è lungo, però può essere un passo.
Chiaro, Michelangelo?
Chiarissimo, guarda, cristallino direi, come citando un altro film. Facciamo così adesso, una piccola pausa la facciamo subito, così poi andiamo anche un po' a raccontare di diverse attività e progetti che porta la Fondazione Megalizzi anche nelle scuole, e senz'altro troveremo dei link ancora all'evento di sabato, che non è una conferenza.
Non è una conferenza. Fra l'altro spieghiamo anche poi cos'è la Fondazione Antonia Megalizzi,
esatto,
perché forse non tutti sanno cos'è la Fondazione e non tuttissimi sanno chi è Antonio Megalizzi. Quando siamo in radio sappiamo che dobbiamo raccontare queste piccole cose anche.
A tra poco.
Tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il putiferio. Da queste parti persino chi canta sembra fare sul serio. A me mi fa paura tutto e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada.
Fulminacci, un fatto tuo personale su Radio Dolomiti. Oggi mercoledì, oggi a Piano M c'è Storie Volontarie. E quindi ancora un ben trovati a questo punto agli ospiti di oggi, Andrea Fernandez e Caterina Moser, di Fondazione Antonio Megalizzi. Allora, ci eravamo lasciati, Andreas, su dare in... ce la facciamo in un minuto? A dire cos'è la fondazione, chi era Antonio e cosa c'è dietro, dai.
Caterina ce la fa di sicuro,
vai.
Ci provo. Allora, Antonio sarebbe stato sicuramente più bravo di me a stare in un minuto, perché era prima di tutto un radiofonico, un appassionato di radio, e insomma lo pensava come il mezzo migliore, perché intimo, che ti porta direttamente in contatto con gli ascoltatori e puoi usare soltanto le parole per creare anche immaginazione verso chi ti ascolta, lasciare un impatto. Era un giornalista appassionato di Unione Europea, di politica, di attualità. Era una persona con cui ci si poteva confrontare tantissimo. Io e lui abbiamo collaborato insieme per un format radiofonico, Eurofonica, un format europeo.
Ah,
in cui
anche tu c'eri nel progetto?
Sì,
non lo sapevo.
Raccontavamo appunto, e c'è ancora il format attivo, sì, giovani universitari che vanno al Parlamento Europeo e cercano di raccontare quello che succede succede lì dentro. Purtroppo dopo l'attentato a Strasburgo ai mercatini di Natale del 2018 Antonio ha perso la vita, e subito dopo lì insieme a lui, subito dopo quello che è successo con la sua famiglia, i suoi amici, i suoi colleghi, ci siamo chiesti cosa possiamo fare. E continuare a lavorare, continuare a sognare, continuare a progettare le cose che facevamo insieme. Io ricordo appunto dentro il Parlamento Europeo che giravamo per i corridoi e ci dicevamo: pensa se portassimo le scuole qui a vedere quello che accade all'interno del Parlamento Europeo, mostrare i limiti ma anche la diciamo
le potenzialità,
le potenzialità di trovare persone da tutta Europa che cercano di seguire un bene comune. E quindi con la Fondazione Antonio Megalizzi, che nasce a dicembre 2019, cerchiamo di portare avanti proprio questi due pilastri, l'informazione e la formazione. E lo facciamo andando nelle scuole principalmente per dare a bambini e ragazzi tutti gli strumenti per essere protagonisti del proprio tempo. Uno dei progetti principali è il progetto Ambasciatori, col quale ogni anno selezioniamo 30 studenti universitari. Adesso siamo alla terza edizione, quindi abbiamo 90 studenti universitari formati in tutta Italia. E li formiamo con una summer school qui a Trento e poi diamo loro tutti gli strumenti, sia intellettuali, diciamo, quindi tutti i contenuti, ma anche pratici per comunicare con questi studenti, per parlare di che cos'è l'Unione Europea, qual è il suo impatto quotidiano, quali sono i temi al centro della nostra attualità, e anche di comunicazione, come contrastare la disinformazione, che era uno dei temi chiave per Antonio, che stava le ore sui social a cercare di sbufalare notizie, rispondere insomma ai commenti, sempre con grande rispetto, sempre con grande attenzione dell'opinione altrui, ma cercando di dare veramente gli strumenti, chiedendo dove hai preso questo dato, come puoi saperne di più su questa cosa. Quindi questo lo facciamo, e lo facciamo soprattutto grazie a tantissimi volontari e volontarie che ci aiutano. Quindi torniamo lì a quello che dicevamo prima, all'evento di Aria, che sarà appunto sabato 18 novembre, in tutta la giornata, per parlare di attivismo e di volontariato. E i nostri volontari ci aiutano veramente su tutti i fronti, quindi dall'andare nelle scuole, dal creare delle grafiche. Quindi la fondazione nasce all'inizio per Antonio, per permettergli di fare ancora delle cose insieme a noi. E poi nel tempo, questo ce l'aveva detto David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo,
un'altra figura importante per l'immaginario europeo,
sì,
in Italia anche,
lui,
no?
Durante l'inaugurazione aveva detto: la fondazione non è per Antonio, la fondazione è per tanti e tante che si riconoscono i valori europei e vogliono insomma essere parte di questo presente e del nostro futuro. Quindi insomma ci siamo resi conto anche noi, vedendo le attività che portano avanti i nostri ragazzi. Noi in questi, solitamente raggiungiamo più o meno 3.000 studenti in tutta Italia, ma
anche piccolini, no? Scuole primarie,
sì, dalle elementari, una bambina delle elementari che alla fine della lezione ha detto: io da grande voglio diventare un'ambasciatrice della Fondazione Antonio Megalizzi. Ecco. Proprio queste sono le idee che escono, e i nostri ambasciatori, quindi ragazzi ventenni universitari che si prendono il tempo di andare nelle scuole, che poi ci dicono: ma quello che ti torna indietro da questi studenti e studentesse è molto di più di quello che tu pensavi di poter dare loro. Quindi domande curiose, interesse, voglia di esserci in questa realtà. Quindi veramente sono grandi le soddisfazioni. E poi è bello perché alcuni poi dei nostri ambasciatori hanno iniziato a collaborare all'interno della nostra fondazione, e altri hanno creato insieme alle scuole dei contest, dei concorsi, dei podcast anche. Quindi insomma,
sempre con il tema dell'Europa al centro, chiaramente.
Sempre con il tema dell'Europa, sì. Ma il tema dell'Europa tiene dentro tutto,
tiene dentro
la partecipazione, tiene dentro i grandi temi, le grandi sfide che tutt'oggi viviamo, e che insomma è impossibile pensare che possiamo risolverle uno ad uno.
Ascolta, in Trentino, secondo te, visto che tu lavori qui, lavori per questa fondazione, partecipi a questi progetti, come viene percepita l'Europa oggi? Perché per alcuni, no, siamo una terra comunque anche di confine, che proietta, diciamo, l'Italia verso l'Europa centrale, abbiamo fatto parte di imperi che, come dire, raccoglievano anche altri paesi. Insomma, che sensazione hai? Cioè, c'è speranza di sentirci, oltre che trentini, italiani, anche europei? Perché secondo me tutto parte da una questione anche un po' identitaria. Io personalmente mi sento sentimento europeo, ma io sono nato in Germania, mio papà è spagnolo, quindi ho anche delle ragioni geografiche, diciamo così. Ma quando è che riusciremo a sentirci veramente europei? Che significa poi sentirsi sempre più cittadini umani, più che altro, no? Perché certo, dopo l'Europa c'è anche il mondo, insomma. Quando è che ce la faremo, secondo te?
È una domanda difficile, a noi capita nelle scuole quando chiediamo voi vi sentite cittadini trentini oppure di altre regioni, cittadini italiani o cittadini europei? E è difficile, insomma, che a primo impatto esca la cittadinanza europea, ci si sente cittadini europei. Però al
questo
tempo
per me
stesso
è un problema. Questo per me è un problema, lo dico apertamente, dobbiamo lavorare su quel fronte. Cioè,
al tempo stesso, però, poi quando iniziano a conoscere, quando iniziano a capire quello che è l'Europa, insomma, si trova una voglia di saperne di più. E, qui in Trentino, insomma, abbiamo anche la figura di De Gasperi, che sicuramente porta ancora più.
Certo.
Più europeismo, e vedo che dal lato delle scuole, insomma, c'è tanto interesse. Noi abbiamo iniziato a fare questa attività nelle scuole sia perché era un po' una delle idee di Antonio, ma anche perché da subito tantissime scuole ci hanno contattato come amici, come famiglia di Antonio, per chiederci di andare a parlare di Europa, per far conoscere ai ragazzi la realtà europea, per far capire che noi possiamo avere un impatto. E qui torniamo di nuovo all'inizio a ricordarci che a giugno 2024 ci sono le elezioni europee. Lì possiamo portare un pezzettino dell'impatto, perché quello che si decide in Europa, chi lo decide? Siamo sempre noi o i nostri rappresentanti? Perché tutte le istituzioni europee hanno all'interno rappresentanti dei cittadini o delle nostre istituzioni, quindi se qualcosa non funziona, di chi è la colpa? Non dell'Europa. Andiamo a parlare col rappresentante nostro o con la nostra presidente del consiglio, dicendo cosa state facendo voi in Europa per portare la voce dell'Italia.
Sì, è inutile, diciamo, deresponsabilizzarsi rispetto a questo.
Sì, diciamo che bisogna fare un po' i conti col quadro nel suo complesso. Credo che ci sia anche un motivo storico per quello che Andreas, no, diceva a proposito del sentirsi europei. È una generazione, la nostra, quella che mi riguarda e che riguarda anche voi, che ha vissuto tanto in pochissimo tempo. Pensiamo solo a quelle monetine che facciamo girare, che sono arrivate solo 20 anni fa. 30 anni fa o poco più è caduto un muro a Berlino che ha sconvolto il nostro pensare, no? Eravamo forse piccoli e di lì in avanti è stato un susseguirsi, quindi anche quello, la stabilità comporta una difficoltà nel sentirsi, nel capire, ed è bellissimo il lavoro che la Fondazione fa a partire dai più piccoli, perché sono loro chiaramente il futuro, e sono sicuro che il cammino che ne verrà è verso l'Europa, perché è inevitabile che sia così.
Anzi, sono il presente loro.
Sono il presente, no? Certo.
Però sì, io quando penso a questo penso sempre a come è nata l'Europa. L'Europa è nata in una piccola isoletta in Italia, a Ventotene, dall'idea di Spinelli e Rossi e da tanti altri, insomma, che immaginavano questa idea unita sotto la guerra, e poi da questa idea rivoluzionaria, no, di mettere in comune il carbone e l'acciaio. Schuman diceva la pace mondiale sarà salvaguardata con soluzioni creative proporzionali ai pericoli che la minacciano. Io questa soluzione creativa ai pericoli che ci minacciano, insomma, mi rimane sempre dentro, con l'idea di come possiamo noi portare delle soluzioni creative per superare affrontare queste crisi enormi che abbiamo davanti, perché anche in questo periodo storico stiamo vivendo delle crisi enormi, quindi questo può essere un momento in cui troviamo delle nuove soluzioni creative che ci aiutano a crescere. Quello che cerchiamo di fare noi non è quello di creare dei piccoli europeisti, perché lo vediamo tutti i giorni, l'Unione Europea, l'Europa non è perfetta, ci sono tante questioni che vanno migliorate, ma proprio per questo dobbiamo interessarci, proprio per essere ancora più di impatto e portare, insomma, dei cambiamenti positivi nel presente e nel futuro.
E allora pensiamo, cominciamo a lavorare anche a pensare su queste elezioni europee. Andreas,
indovina cosa mi è venuto in mente da questa puntata?
Cosa per
Dai,
chiudere?
Ti
vai,
aiuto, ti aiuto.
Ti lascio chiudere
no,
a te.
Ti aiuto, tanto ormai mi dirai cosa c'è nel 2024?
Cosa c'è?
Io lo so.
2024.
No, però no, ecco, dai, oggi possiamo dirlo.
Possiamo dirlo, è ufficiale da mo.
Sì, no, ma nel senso che diciamo, il collegamento oggi è molto forte.
Volontariato Europa.
Trento capitale europea del volontariato. Vedi, tutto torna.
Vero, vero, sono piccoli step che ci faranno arrivare anche a quello, perché saremo a raccontare nel dettaglio anche di questa.
Magari Caterina la ricoinvolgiamo.
Ma senz'altro,
perché
senz'altro,
lì appunto,
lei sarà anche negli ospiti del 2024. Perché
noi abbiamo in serbo qualcosa.
Noi di qua, no? Storie Volontarie non si ferma mai. Intanto però dobbiamo fermare la puntata di oggi perché siamo fuori tempo massimo. Sabato, allora, ripetiamo le coordinate. Facoltà di Sociologia a Trento dalle
9.
Dalle 9.
Dalle 9 di mattina, aperta.
Tutto il giorno.
Tutto il giorno.
Si trova sul sito del CSV il materiale, quindi volontariatotrentino.it. C'è un link per iscriversi. Se non ce la si fa iscriversi perché si è all'ultimo, perché si deve andare a fare la spesa, bla bla bla, venite comunque, non preoccupatevi, però è importante iscriversi.
Ci divertiremo, non solo progettando insieme, ma poi insomma ci sarà modo anche di confrontarsi, di conoscere persone, di divertirsi
anche con cose molto divertenti, tipo la musica, la serata,
esatto.
Perché il volontariato, l'attivismo, la politica, la partecipazione è anche divertimento,
anche
stare bene,
certo,
è benessere,
certo. Grazie Caterina Mosar, grazie Fondazione Antonio Megalizzi per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi
Andreas, grazie anche a te, ci risentiamo prestissimo sempre qui di mercoledì con Storie Volontarie. Questa puntata è sul nostro sito, tra pochissimo, radiodolomiti.com. Facciamo una pausa,
ciao.
Storie Volontarie. Storie Volontarie. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Che storia!